Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Saburi, nuovo ambasciatore iraniano in Italia. Arbaen, quest'anno si prevedono 20 milioni di pellegrini. Inghilterra, crescono proteste antimonarchica dopo la morte della regina. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 13 settembre 2022. Tra poco vi presento il giornale radio, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Persiana. Per chi vuole accedere al sito di Radio Italia, questo è l'indirizzo parsude.com/iti. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Mohammad Reza Saburi prenderà il posto di Hamid Bayat dopo che il presidente italiano Sergio Mattarella ha concesso il suo gradimento per la nomina dell'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma, lo riferisce Fars News citando una nota della Farnesina. Saburi è un diplomatico che nella sua attività si è occupato prima di Asia occidentale e Nord Africa, fino ad arrivare a ricoprire l'incarico di capo della relativa dirigenza generale al Ministero degli Esteri, poi di Europa come direttore generale vicario per l'Europa occidentale, assistente del direttore generale per l'Europa. Attualmente è direttore generale per gli affari economici sempre al Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran. Si torna pian piano ai numeri precedenti alla pandemia per i pellegrini dell'Arbaïn, stando alle autorità irachene citate dall'agenzia Mehr News. Quest'anno si prevedono 20 milioni di pellegrini per le commemorazioni dell'Arbaïn, 40° giorno dopo Ashura, l'anniversario del martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui. L'opposizione al sistema reale in Inghilterra continua a crescere, soprattutto dopo la morte della regina Elisabetta II, che questa opposizione vuole mettere in discussione la sopravvivenza di questo sistema. Durante la proclamazione del re Carlo III si sono svolte manifestazioni antimonarchica. Secondo quanto riferito, la polizia inglese ha arrestato almeno 2 persone. Le proteste antimonarchiche hanno diviso anche l'opinione pubblica inglese. Stando alla stampa di Londra, 2 manifestanti sono stati arrestati, un uomo, Simon Hill. L'uomo stava tornando a casa quando è stato arrestato, dice di aver gridato "chi lo ha eletto", poi ha accusato la polizia di aver abusato dei propri poteri e che la nuova legge sulla polizia e sulla criminalità ha creato un'atmosfera militare anche ha ridotto significativamente la libertà di espressione e danneggiato la democrazia in questo paese. A Edimburgo una donna di 22 anni è stata arrestata dopo aver mostrato un cartello che chiedeva l'abolizione della monarchia in questo paese. Cambiamo pagina, le forze filorusse hanno annunciato di aver preso il pieno controllo della Repubblica Popolare Donetsk, stando al canale televisivo Al-Maidan. Le truppe ucraine hanno subito pesanti perdite, il nemico ha subito grandi perdite umane e danni di equipaggiamento sul fronte di Donetsk, si legge nella dichiarazione delle forze. Allo stesso tempo, le nostre unità di artiglieria sono riuscite a contrastare gli sforzi del nemico per rafforzare le loro postazioni. Intanto, l'esercito russo avanza in aree come Donetsk e Volonovakha, distruggendo le postazioni e l'equipaggiamento delle forze inviate da Kiev. L'Armenia e la Repubblica dell'Azerbaigian hanno annunciato nuovi scontri lungo il confine tra due paesi nella regione contesa Nagorno-Karabakh, con un numero imprecisato di morti e feriti. Lo conferma Aram Torosian, il portavoce del Ministero della Difesa armeno. Si solleva così lo spettro della guerra sedata nel 2020 grazie ad una tregua raggiunta con l'intermediazione della Russia. I funzionari della Repubblica autoproclamata Nagorno-Karabakh hanno dichiarato che due militari sono rimasti uccisi, 14 feriti da mortaio lanciarazzi contro una postazione permanente di una delle unità militari che appartengono alla Repubblica dell'Azerbaigian. Il portavoce armeno ha inoltre aggiunto che il Consiglio di sicurezza di questo paese ha deciso di chiedere aiuto alla Russia per l'aggravamento della situazione al confine con l'Azerbaigian. Allora, non si parla di ritiro delle truppe russe, torniamo a parlare dell'operazione speciale militare russa in Ucraina. Non si parla di ritiro delle truppe russe dalla centrale nucleare di Zaporizhia. La cosa principale è costringere Kiev a smettere di bombardare l'impianto nucleare, lo ha dichiarato portavoce del Cremlino Peskov Dmitry, parlando alla stampa. Ora non si sta parlando del ritiro dell'esercito, ma della cosa principale che è costringere la parte ucraina a fermare il barbaro bombardamento di obiettivi sul territorio della centrale, ha spiegato. Bombardamento che proprio è conseguenza triste, catastrofica, che avrebbe appunto. Continuiamo a chiedere a tutti i paesi di usare la loro influenza per fermare gli attacchi che continuano su base giornaliera, ha detto ancora il portavoce del Cremlino. Le condizioni poste dalla Russia per negoziati con l'Ucraina in questo momento sono solo un riscaldamento per le condizioni che verranno poste in futuro. Lo ha detto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, stando a Interfax. Un certo Zelensky ha detto che non avrebbe dialogato con coloro che danno ultimatum, ha proseguito l'ex presidente russo. Questi ultimatum sono solo un piccolo riscaldamento per le condizioni che verranno stabilite in futuro, ha scritto Medvedev. Conosce la capitolazione totale del regime di Kiev alle condizioni della Russia, ha concluso Medvedev. Due persone sono rimaste uccise, un'altra è ferita gravemente durante una sparatoria avvenuta a Marsiglia in Francia, ha detto a dare la notizia alla polizia francese, secondo la quale gli autori del crimine hanno sparato più volte verso un'auto con a bordo tre persone. Era in viaggio l'auto con i suoi passeggeri su autostrada nel tredicesimo distretto della città francese, causando la morte di due passeggeri e il ferimento del terzo. Secondo la polizia, le vittime avevano 20 e 30 anni, ma le loro identità non sono state annunciate. Gli autori di questo attacco sono in fuga, gli inquirenti indagano sul movente. Migliaia di infermieri nel settore privato hanno smesso di lavorare negli Stati del Minnesota e del Wisconsin. In segno di protesta contro la carenza di personale e la riduzione di stipendi, chiedendo miglioramento di condizioni di vita e di lavoro, secondo gli organizzatori delle proteste descritte come il più grande sciopero di infermieri nel settore privato nella storia degli Stati Uniti, alle manifestazioni e alle proteste hanno preso parte circa 15.000 lavoratori negli ospedali di entrambi gli stati. Lo sciopero dura 3 giorni e mira a mettere in evidenza questa realtà, che la carenza di personale medico negli Stati Uniti ha mostrato i suoi effetti durante il periodo della pandemia Covid-19. Con la completa revoca dei sussidi statali alla benzina in Libano, proprio da ieri lunedì, il prezzo del carburante nel paese dei cedri è aumentato a 638.000 lire, equivalenti a $18 per 20 lire di benzina. Secondo l'IRIB, la banca centrale di Beirut ha anche annunciato di aver cessato del tutto di erogare dollari statunitensi agli importatori libanesi di benzina. All'ombra della crisi economica, la decisione si inserisce nel quadro del graduale smantellamento del meccanismo dei sussidi statali assicurati per i beni di prima necessità nel paese dei cedri, ovviamente, ma il colera, una malattia infettiva che si sta diffondendo in diverse regioni della Siria da circa una settimana, ha mietuto finora 5 vittime. Il focolaio scoppiato nel paese dopo molti anni, si registrano casi nei territori curdi a Raqqa, nella regione di Deir ez-Zor, nella provincia siriana di Aleppo. E di almeno 2 morti e 3 feriti, il bilancio di una sparatoria avvenuta nella zona di Milton, nell'area metropolitana di Toronto, in Canada. Un poliziotto è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nell'area metropolitana, altre 2 persone sono rimaste ferite in sparatoria in luoghi separati ad opera di un uomo che indossava un giubbotto da cantiere e che in seguito è stato ucciso in scontro a fuoco con le forze dell'ordine. L'uccisione di un agente è un evento raro in questo paese, che invece è stato scosso da alcuni episodi di violenza di massa negli ultimi anni, tra cui il recente accoltellamento in una remota comunità indigena, che ha provocato 10 morti e 18 feriti. Un uomo armato travestito da poliziotto ha ucciso 22 persone in Nuova Scozia aprile 2020, 2 anni dopo che un conducente di un furgone ha ucciso 11 pedoni a Toronto e un altro tiratore ha ucciso 6 fedeli in una moschea a Quebec City, gennaio 2017. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Russia ha risposto a Iran alla bozza UE, non ostacola rilancio Bargio. L'inviato della Russia ha detto: la risposta dell'Iran alla bozza dell'Unione Europea non ostacola l'accordo finale sul rilancio del piano d'azione congiunta globale noto come Bargio. Mikhail Ulyanov ha affermato che la risposta dell'Iran alla bozza di testo dell'Unione Europea per il rilancio dell'accordo nucleare 2015 non costituisce un serio ostacolo ad un accordo finale tra Teheran ed altri paesi firmatari dell'accordo sul nucleare. In effetti, ha spiegato, non ci sono problemi nella risposta iraniana che potrebbero essere un serio ostacolo sulla strada verso l'accordo finale, ha affermato in post su Twitter. Il diplomatico di Mosca, che guida la delegazione del suo paese alle trattative Iran 4+1 a Vienna, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha dichiarato questo venerdì che Teheran ha inviato una risposta costruttiva alle proposte di Washington sul rilancio dell'intesa del 2015, ma dagli Stati Uniti hanno bocciato già il piano. Lo scorso 9 settembre il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la speranza che nei prossimi giorni venga raggiunto un accordo finale. Il testo che è stato inviato all'Iran ha un approccio costruttivo volto a finalizzare i negoziati, ha dichiarato Nasser Kanani ai media iraniani. Dallo scorso anno a Vienna sono in corso negoziati per rinnovare Barjam e revocare appunto le sanzioni di Washington contro l'Iran. Ad agosto si è svolto un altro ciclo di negoziati. La parte iraniana ha ricevuto una risposta dagli Stati Uniti il 24 agosto. Permangono però da parte statunitense dubbi sul testo. Gli Stati Uniti sono usciti dal Barjam durante l'amministrazione Trump, quando l'allora presidente Donald Trump si è separato dall'accordo dell'era di Obama e ha accusato l'Iran di aver infranto le clausole delineate nell'accordo. Trump ha seguito la mossa lanciando una campagna di massima pressione contro l'Iran e a sua volta l'Iran ha aumentato i suoi livelli di arricchimento dell'uranio. Da allora le trattative vanno avanti con alti e bassi. In questo ultimo periodo, dopo l'ultima tornata di negoziati, si sono alzate più voci da parte iraniana e europea circa le speranze di poter giungere ad un accordo costruttivo tra le parti in gioco. L'8 agosto il coordinatore dell'Unione Europea ha distribuito il testo definitivo della bozza di accordo sul ripristino Barjam. Il capo della diplomazia europea Joseph Borrell ha precisato che sui punti dovrebbero essere concordati.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi della Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire allo stesso tempo la storia dell'arte iranica. Ardeshir I introdusse suo figlio Shapur negli affari di corte e di governo, affidandoglieli completamente negli ultimi anni della sua vita. Shapur I era intelligente, colto e nobile. Era amante della cultura, delle lettere, dell'arte e della filosofia, tanto che ordinò la traduzione in Pahlavi di importanti opere straniere. Si mostrò aperto nei confronti di Mani e delle sue dottrine. Vittoriosamente la serie di guerre che suo padre aveva intrapreso contro Roma, riconquistando Antiochia, ex capitale seleucide ed importante centro romano di Oriente. Nel 260 sconfisse l'imperatore romano Valeriano, concludendo prigioniero insieme a migliaia di soldati romani, per i quali costruì una città vicino a Susa chiamata Jundishapur, l'esercito di Shapur. Shapur fece immortalare le sue vittorie contro i romani Valeriano, Gordiano III e Filippo l'Arabo su quasi tutti i rilievi superstiti da lui commissionati. Questo triplice trionfo è rappresentato sulla parete della sponda destra del fiume di Bishapur. Al centro della scena, Shapur è a cavallo e calpesta il corpo di Gordiano caduto a terra. Di fronte a lui, Filippo l'Arabo si getta a suoi piedi in un atto di sottomissione e di richiesta di perdono. Valeriano si trova dietro il sovrano vittorioso che lo afferra per la mano. Questa immagine è molto significativa e mostra il modo in cui l'imperatore è stato fatto prigioniero, modo confermato da un'incisione che si trova esposta alla Biblioteca Nazionale di Parigi. due notabili parti in piedi in atteggiamento rispettoso completano la composizione. Sopra la raffigurazione c'è un piccolo angelo che porta un diadema al re, simile al diadema che si vede nelle scene di incoronazione da parte della Fravarti, altro indicatore del fatto che bisogna interpretare queste immagini come angeli o Fravarti e non come Ahura Mazda. L'artista iraniano di questo periodo non è interessato al realismo, che è un tipico elemento occidentale per la registrazione degli eventi. Lo scopo dell'artista iraniano, al contrario, non è la fissazione dell'avvenimento, della realtà, ma la rappresentazione dell'importanza dell'evento, che non necessita del tempo né dello spazio. In altri termini, l'esaltazione delle vittorie dei re sassanidi serviva per incitare i giovani iraniani all'amore di patria e alla sua difesa e per amare quelle virtù superiori che possono essere attinte solo con il coraggio e la fede. Un bassorilievo che si trova su una roccia di fronte a quello precedente, sull'altra sponda del fiume, presenta influenza probabilmente rintracciabili nei fregi della colonna traiana relativi alla celebrazione delle vittorie di Traiano, anche se qui lo stile è achemenide. Nella figura centrale sono di nuovo riprodotte nei dettagli le tre vittorie di Shapur, mentre le 14 immagini che si sviluppano da entrambe le parti dell'immagine centrale servono a dare forza al tema raffigurato al centro. A sinistra ci sono i nobili iraniani disposti in file serrate e a destra, nello stesso modo, i prigionieri romani. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.